Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone autosufficienti, o che almeno puntano ad esserlo, quelle che anche solo, se hanno solo un balconcino, ci coltivano lattuga, pomodori, fragole e anche qualche piantina dalle resine molto aromatiche, così anche coi vizi sono a posto. Quelle che non comprano sughi pronti, quelle che il pane e la pasta se le fanno in casa, così come i detersivi per la lavatrice e tutti i trattamenti di bellezza da spa biologica. Quelle che lavano la macchina in cortile e si tagliano da anni da sole i capelli, con risultati interessanti. Questo lunedì, 13 aprile, è tutto per voi. Noi ci mettiamo solo un po' di notizie e musica.
Però loro si fanno anche quella.
Ma giusto.
Col kazoo ci rifanno tutte le canzoni sopra.
Se la suonano e se la cantano, dici?
Secondo me un po' sì.
Sì. Io invece, che non sono per nulla autosufficiente, la parola auto non cade a caso, ho una domanda per te e per chi è all'ascolto. Spia gialla che si accende mentre vai, è brutto? E quanto brutto, da 1 a 10?
No, allora, spia gialla è 5, 6.
5 brutto. Macchina che vibra con spia gialla?
6, 6 e mezzo.
6 pericolo.
Sì, rosso, spia rossa, 8.
No, spia rossa quella l'abbiamo già superata e risolta.
Spia
stamattina...
gialla, come è fatta questa spia gialla?
Sembra una pompa, cioè tipo un iniettore, una forma, cioè secondo me, non lo so, secondo me oggi la devo portare dal meccanico.
Ma forse un giretto.
Se riesco a tornare a casa.
Vedi, c'era chi se la sarebbe riparata da
sola. Vero, si sarebbe fermato, acceso una lampadina e io invece ero lì che incrociavo le dita dicendo fammi arrivare il radio, fammi arrivare il radio.
Beh, tu speravi che stamattina c'erano dei prodigiosi meccanici ad aiutarti, invece qua...
No, vabbè, siamo tutti così.
C'è
un
gente
po'.
Intellettuale, e serve a poco.
Ma sì.
Pronti?
Sì, ma
dai,
comunque
abbiamo un sacco di cose da leggere.
Però è una buona mattina, mi sembra...
Sì.
Almeno in Ungheria è una buona mattina.
Allora, in Ungheria è una buona mattina. Adesso, come sempre, quando ho finito la festa Gabbatulu Santo, bisogna capire dove vanno, insomma, cosa ricostruiscono, perché è un'alleanza
certo.
Molto complicata,
sì,
molto
sì.
Grande. Infatti, molto divertente i giornali della destra, il cui titolo è incredibile, la sinistra festeggia perché ha vinto la destra.
Ah, perché ha vinto la destra, certo.
Vabbè, vediamo.
No? Vedremo che destra sarà.
Come si vedrà?
Non lo so.
In between the days.
Sì, in 3 giorni, nei giorni.
We'll be right back. visto quanti consigli che ti hanno dato?
Sì.
Degli uomini che sanno di meccanica.
Mi dicono portala dal meccanico.
Peccato
che io l'abbia appena presa dal meccanico. Vabbè, comunque sono...
Vabbè, quello poi dopo te la devi vedere col meccanico.
Con lui, infatti. Ma iniziamo con le prime segnalazioni dalle pagine della cultura. Devo dire, questa mattina non mi hanno dato grandi soddisfazioni, però possiamo iniziare da questo articolo di Anais Ginori oggi da Repubblica, che ci racconta un dialogo di un incontro che c'è stato tra Boualem Sansal, lo scrittore intellettuale algerino, e Roberto Saviano. E l'incontro si intitolava Scrittori in pericolo? Punto interrogativo, e ovviamente parlava della libertà di espressione. Boualem Sansal chiede per prima cosa di vedere il pubblico, di non parlare nel buio. Lo scrittore deve illuminare, dirà poco dopo. Deve aiutare a vedere, dire la verità a chi legge, ai più giovani, a chi verrà dopo. Non può limitarsi a rassicurare né offrire false consolazioni. È un dialogo insieme lucido e amaro, quello tra Sansal e Roberto Saviano. Amare sono le confidenze di uno scrittore costretto da quasi 20 anni alla protezione permanente. Saviano: se dovessi rifarlo, non lo rifarei, dice. Lucido è invece lo sguardo di un intellettuale 75enne che ha conosciuto il carcere del regime algerino e che, tornato libero, continua a rivendicare il proprio ruolo. Le dittature odiano gli intellettuali, come li odiano anche le mafie, perché gli intellettuali spiegano i meccanismi del dominio, rendono leggibile ciò che il potere vorrebbe mantenere opaco, osserva Sansal. Sansal racconta di avere a lungo pensato che il regime algerino non avrebbe osato arrivare fino all'arresto, avvenuto invece nel novembre 2024. Gli attacchi politici o criminali non sono mai solo personali. Sansal è convinto di essere stato usato come una pedina dentro un gioco più grande tra Parigi e Algeri. Senza le pressioni esercitate da Francia, Germania, Italia ed altri paesi, aggiunge, il regime non avrebbe mai ceduto. Contro il presidente algerino Abdelmajid Tebboune, lo scrittore annuncia ora una nuova azione legale. Non si tratta di accusare in astratto un paese o un sistema, ma di indicare una responsabilità precisa. Lo scrittore algerino, ospite anche del prossimo Salone del Libro di Torino, ha spesso scelto il romanzo d'anticipazione e la fantascienza, come in 2084. Guardare il futuro non è solo un esercizio intellettuale, è un dovere morale, perché significa interrogarsi sul destino dei nostri figli, dice, definendosi un ottimista pessimista. Da un lato riconosce che il futuro resta lo spazio di tutti i possibili e dell'avventura scientifica, con un orizzonte che parla anche della sua formazione da ingegnere. Dall'altro è convinto che sarà un tempo sempre più duro e doloroso, segnato anche dalla crescita demografica e dalla rarefazione delle risorse. Mette sullo stesso piano le ideologie che promettono un avvenire radioso, siano esse rivoluzionarie o religiose. Abbelliscono il futuro per accecare, dice. Prepararsi davvero al domani significa invece riconoscerne la durezza, perché solo così si può sperare di attenuarne la violenza. E queste sono le parole molto dure, molto insomma provate anche direi, di Boualem Sansal. Saviano invece ha una prospettiva più ottimistica, ma insomma mi sembravano più interessanti queste parole. Oggi le trovate raccontate da Anais Ginori su Repubblica.
E lei invece su Admassi, a proposito di Algeria, il brano si chiama 6 heures du matin, le 6 del mattino. Giusto per voi.
Le temps des vertus. et je sors, je cours, mais qu'est-ce que je fais, mais trop grande et je veux des coiffes et coulisses suspect. Cloué, ok, quelle galère, je pense où pour ce que je dois faire, l'école, le psy, rappeler ma mère, les anniversaires. Renverser mon café sur mon pull blanc. Je suis un peu gauche, je dois l'admettre. J'ai une boule au ventre et un mauvais pressentiment. J'ai envie de tout balancer par la fenêtre. Les jours se ressemblent et en faire l'école, le psy, rappeler ma mère, les anniversaires. On nous jettera des fleurs par les balcons. À l'approche des élections. On nous jettera des fleurs.
Beh, non chiamatela vanità, perché no. La bellezza è controllo, ok?
No, non chiamatela vanità.
Bene, bene.
Su con tutta la fatica che si fa.
Esatto, questo ci dice questo articolo di Domani che ha scritto Grazia Battiato. Dice, nel 1732 Maria Gunning nasce in Irlanda in una famiglia di nobili origini, ma priva di mezzi. Poco più che ventenne è considerata una delle donne più belle della Londra georgiana. La sua bellezza viene descritta come talmente straordinaria da attirare folle ai balli pubblici e garantirle un posto a corte. Ma a 27 anni Maria muore. Secondo le cronache del tempo, la causa sarebbe da attribuire all'uso quotidiano di cipri e sbiancanti a base di piombo, applicate per ottenere quella pelle bianchissima e uniforme che nel Settecento rappresentava un indicatore immediato di classe sociale e decoro. L'incarnato pallido comunicava l'assenza di lavoro manuale e di conseguenza l'appartenenza a una classe agiata. L'uso del piombo nei cosmetici ha attraversato secoli di storia. La cerusa veneziana, ottenuta corrodendo lastre di piombo con aceto e ridotta in polvere finissima, era considerata un prodotto di altissima qualità. Si dice che Elisabetta I d'Inghilterra ne avrebbe fatto uso per nascondere le cicatrici lasciate dal vaiolo e nei suoi ritratti ufficiali il suo volto è estremamente levigato, quasi spettrale, come se volesse prendere le distanze dalla propria vulnerabilità. Ma ridurre la cosmetica a un puro gesto di vanità costituisce uno stereotipo che riduce e distorce la rappresentazione femminile. In società che offrivano alle donne uno spazio estremamente ridotto di autonomia, il corpo diventava una risorsa negoziabile, uno strumento per cercare accesso, sicurezza e rispetto. Come ricorda la storica dell'arte Jill Bjork, autrice del saggio How to be a come essere una donna del Rinascimento, i corpi delle donne sono stati presentati per secoli come progetti incompiuti, da migliorare costantemente, una macchina di insoddisfazione alimentata da manuali, medici e pratiche cosmetiche. Il corpo ideale resta sempre un passo avanti, irraggiungibile per definizione. Questa dinamica di fondo si riconfigura continuamente. Nel corso del Novecento, per esempio, il pallore aristocratico viene soppiantato dalla pelle abbronzata, indice di tempo libero, salute e modernità. Coco Chanel, rientrata da una vacanza in Costa Azzurra, trasforma un segno fino ad allora associato ai lavori umili in una nuova icona di stile. Nel corso del secolo scorso la bellezza smette di essere percepita come un dono naturale per diventare un progetto da costruire e mantenere ogni giorno. Anche la medicina, un tempo riservata alla riparazione del danno, è sempre più coinvolta nell'adattamento ai canoni. La chirurgia estetica conosce nel secondo Novecento una diffusione crescente. Oggi Ozempic e Wegovy, i nomi più nomi commerciali più noti dei farmaci a base di semaglutide, sembrano aver accelerato la normalizzazione della magrezza estrema come ideale estetico. La body positivity del decennio precedente appare a ritroso come una parentesi chiusa. Il dimagrimento, a ogni costo, torna culto, indicatore di disciplina e controllo, un trend che si consolida e si aggrava stagione dopo stagione. Accanto all'uso clinico, una quota crescente di trattamenti è rivolta a giovani adulti il cui obiettivo principale è modificare il proprio aspetto. Una parte significativa degli utilizzatori riferisce di essersi affidata a informazioni trovate su TikTok, Instagram e piattaforme simili, dove gli effetti avversi sono largamente sottorappresentati. L'impatto più rilevante dell'uso diffuso e fuori controllo di semaglutide è soprattutto culturale. Secondo il Centro Studi di Genere della Stanford University, questi farmaci sembrano avere rafforzato gli ideali estetici dominanti, rendendo ancora più difficile il riconoscimento e l'accettazione di corpi diversi. Modificare il proprio corpo per aderire a un canone estetico non è mai stato un gesto neutro, soprattutto se una fisicità fuori standard continua a essere letta come un fallimento individuale, come se il canone fosse raggiungibile e la distanza da esso dipendesse solo dalla volontà. Oggi come ieri, il corpo continua a essere un campo in cui si misurano distanze sociali e in cui il prezzo dell'adesione al canone viene sistematicamente sottostimato o accettato come inevitabile. Giuste riflessioni di Grazia Battiato oggi su Domani. Non chiamate la vanità, la bellezza e controllo. questo è un altro dei tuoi favoriti, eh?
Allora, lui non tanto, anche se devo dire mi hanno provato un suo concerto, è divertentissimo.
La sua voce ti piace?
Però ci piglia sta canzone. Poi tu hai parlato della bellezza, del controllo, ma alla fine cosa conta?
Essere belli.
You think I'm sexy?
Beh, vedi, conta che gli altri te
certo,
lo dicano.
Certo, conta quello, contano gli occhi degli altri, mica solo i propri.
E comunque devo dire, ha questa voce graffiante Rod Stewart che piace sempre. L'ultima segnalazione delle pagine della cultura, in realtà non viene proprio dalle pagine della cultura, ma è una riflessione che coinvolge la cultura. La Fanando dalla Chiesa, oggi sul Fatto Quotidiano, nella sua rubrica Storie Italiane, e ci parla della Reggio Emilia di Rodari. Se amate i libri, leggete qui e capirete meglio i prodigi che questi meravigliosi oggetti di carta possono produrre in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo. Tutto nasce dalla mia abitudine di curiosare e rovistare anche sfrontatamente nelle biblioteche altrui. Così, a Pasquetta, mi sono messo a spigolare in uno scaffale apparentemente infrequentato dai miei ospiti e dai loro antenati. E vi ho trovato un volumetto Einaudi di quelli che mi piacevano da morire nella giovinezza. Ho scorto sul dorso del libro il nome dell'autore, Gianni Rodari, e già questo sarebbe bastato per tirarlo fuori dalla sua numerosa compagnia, tanto più che il titolo mi è parso irresistibile: Grammatica della fantasia, introduzione all'arte di inventare storie. Sfogliando, la curiosità è salita. Come avrei saputo dopo, il volumetto, pubblicato nel 1973, è considerato il capolavoro di Rodari, il quale vi auspicava la nascita di una disciplina, la fantastica, che si affiancasse alla logica nella costruzione del sapere umano. Ciò che vi sta scritto non è, almeno formalmente, un elaborato organico e unitario, ma raccoglie con sistematicità le tracce di lezioni che il pedagogista poeta venne invitato a tenere agli inizi degli anni 70 dall'amministrazione comunale di Reggio Emilia. Pensate, l'amministrazione comunale volle che Rodari tenesse dei corsi ai maestri e alle maestre della città per portare loro il verbo della fantasia e della creatività dei bambini come linfa di una società più giusta. Cose avveniristiche che regalarono infatti a lungo a Reggio un primato internazionale per la qualità degli studi dell'infanzia e sull'infanzia. Infatti, cioè, questa è una piccola parentesi, una volta ero a Berlino e c'era una mostra sul sistema pedagogico scolastico degli asili della scuola...
Modello Reggio Emilia.
Beh,
c'era la fondazione è diventata una potenza anche di finanziamenti, di capacità di racconto e diffusione dell'esperienza in tutto il mondo.
Ho fatto in tempo a scorgere la dedica sul libro alla città di Reggio Emilia e mi sono commosso, un autentico balzo indietro nella memoria. Mancavano ancora 10 anni perché la 'ndrangheta iniziasse la sua penetrazione in quei luoghi simbolo della resistenza, con l'idea, formatasi nel tempo, di conquistarsi la città delle fiabe. Ma come è stato possibile? Per quale maledetto sortilegio i clan di Cutro vi sono potuti dilagare indisturbati per un quarto di secolo? Ci sono stato invitato ancora recentemente, non a insegnare la poesia, ma a insegnare l'antimafia, in una sala piena di cittadini che non vogliono che sulla città loro, dei fratelli Cervi e dei Moti del 1960, continui a gravare quell'ombra, frutto di uno scellerato patto elettorale. La via centrale intitolata a Cutro, il paese calabrese da dove giungono gli ordini del clan dei Grandi Aracri, sorta di metaforico arco di trionfo per i conquistatori. Ci sono le proposte alternative anche di riconoscimento verso la stessa comunità cutrese, via dei pescatori di Cutro, per esempio, a ricordare i soccorritori del celebre naufragio di migranti nel 2023. Ma a Reggio fanno muro. Pare ci tengano proprio a lasciare questa traccia del loro passaggio. Quelli degli anni 70 hanno lasciato la traccia di Rodari, della poesia e dei bambini. Quelli degli anni 2000 lasceranno la traccia dell'inchino a Cutro e del processo della vergogna. È incredibile. Guarda un po' che idee ti fanno venire i libri. Queste sono riflessioni a margine del libro Grammatica della fantasia di Gianni Rodari, che oggi Nando Dalla Chiesa scrive su Il Fatto Quotidiano.
E ha ragione, guarda un po' che idee ti fanno venire i libri, no?
Esatto. Sono le 6:28, Claudio, è il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio, che questa mattina è a cura di Sara Milanese e Andrea Monti, e noi torniamo tra poco invece con il meteo. Mm-hmm.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
Allora, va detto che stamattina avevo altri pensieri, cioè riuscire...
È la spia
gialla.
Vuoi provare a chiedere a Paolo Valisa?
Non so se è il meteorologo e anche meccanico, però insomma, mentre ero lì tutta un po' concentrata su se riuscivo ad arrivare in radio o meno, ho notato che sul parabrezza, insomma, c'erano delle goccioline, quindi un po' più vigilava.
Ma l'aveva detto Valisa venerdì,
L'aveva detto. Buongiorno Paolo Valisa!
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, e oggi come andrà nel resto della giornata?
Ma la spia sul cruscotto magari segnalava la presenza di pioggia, non lo so.
Pericolo comunque.
Esatto, pericolo. Comunque sì, oggi ci aspettiamo, c'è una perturbazione piuttosto attiva sul Mar Tirreno e quindi porta le sue nuvole anche sul nord Italia e la giornata sarà con cielo coperto, avremo alcune piogge che saranno più intense sui rilievi prealpini e verso l'ovest, quindi il Piemonte e la Lombardia occidentale. Un po' meno di pioggia invece la riscontreremo sulla Lombardia orientale. Le temperature minime sono aumentate tra 11 e 14 gradi, ma caleranno in assenza del sole le temperature massime, comprese tra 15 e 18 gradi. Da segnalare anche sulla pianura padana, soprattutto le province di Cremona, Mantova, una ventilazione da est nel pomeriggio anche piuttosto sostenuta e la possibile presenza di polvere sahariana nelle precipitazioni che viene appunto portata da questa perturbazione che la va a prendere oltre il Mediterraneo e poi la porta qua da noi con la pioggia.
Polvere sahariana, quindi scendono i pollini, però ci vengono negli occhi i granelli di sabbia del Sahara, in qualche modo.
No, questo te l'ha detto, perché poi se no tu domani dici, ma avevo delle strane macchie rossastre sulla macchina.
Si lampeggiava la spia della sabbia sahariana, probabilmente si accenderà quella. Grazie mille a Paolo Valise e a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese, ma a posto così. Grazie mille Paolo Valise, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
The truth will always win. La verità vince sempre.
You don't care about freedom. You don't care about the world. You don't care about the people you should look after. No manners. You need to live up to it. History is written on the walls, and the stones can hear your lies. Your lies. The truth will find a way. Question. You don't wanna be disagreed with, but despite closed curtains on the window, we always find new doors.
E a proposito di allarmi che si accendono, generazione Z in bolletta, ci racconta La Stampa oggi, Giovanni Turi. Dice: Italia popolo di risparmiatori, un detto non proprio nelle corde della Gen Z. Le ragazze e i ragazzi nati tra la seconda metà degli anni 90 e i primi 10 anni del 2000 hanno una propensione al consumo più alta di qualunque altra generazione, spendono gran parte dei soldi che hanno in tasca e mostrano una gestione poco parsimoniosa del denaro, al punto che uno su due arriva a contrarre debiti con leggerezza, senza consistenze sui conti correnti. Tutti elementi che messi in fila espongono un bacino pari a circa il 15% della popolazione italiana in condizioni di fragilità finanziaria, anche alla luce di redditi medi inferiori rispetto a nonni e genitori e ingressi tardivi nel mondo del lavoro. A dare uno spaccato è lo European Consumer Payment Report 2025 di Intrum, multinazionale svedese specializzata nella gestione del credito. Delle 20.000 interviste condotte in 20 paesi europei, quelle ai giovani italiani meritano attenzione. Uno su due sostiene di acquistare d'impulso prodotti sponsorizzati sui social network molto più di 2 anni fa. Il 39% si è indebitato per rispondere alla pressione esercitata dal confronto con gli stili di vita mostrati dagli influencer.
Sole 24 ore a... Andiamo a vedere qualcosa di particolare, però interessante, speriamo. Lavoro extra UE, boom di posti per gli ex stagionali. L'esclusione da quote click day ha fatto lievitare le domande di conversione dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini extraeuropei per lavoro stagionale, convertiti in permessi di lavoro subordinato. Le richieste nel 2025 sono state 24.000, il quintuplo dei 5.000 posti che erano stati messi a disposizione in origine dal decreto flussi triennali, prima che il decreto stesso venisse cancellato l'obbligo di passare proprio per i click day. Le domande adesso possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno, sia sono state superate le quote, perché lo sapete, le proteste soprattutto degli imprenditori nel settore agricolo e del turismo avevano detto: ma come, gli stagionali che ci servono per aprire, per lavorare, mettete quote da 5.000, ne abbiamo bisogno 24.000, come facciamo poi nei campi, punto di domanda? E infatti il 45% delle richieste di conversione di permessi di lavoro da stagionale a subordinato a tempo determinato o indeterminato proviene dalle regioni del nord e in particolare dal Veneto, che fa un vero proprio boom, il 25% delle domande. La gran parte delle richieste, il 95%, riguarda il settore agroalimentare.
Leggiamo invece su Domani un articolo di Youssef Tabi sulle conseguenze dei grandi eventi sulle città. Una selezione sociale. A Milano i grandi eventi accelerano le esclusioni, scrive Tabi. A Milano la fiamma olimpica si è spenta da diverse settimane. Le transenne sono state smontate, le bandiere tolte dai lampioni. Lo scalo di Porta Romana sfoggia a viali lucidi e il villaggio olimpico è pronto a diventare uno studentato. Tra le vie piene di cantieri, la città comincia a misurare il conto. A poche centinaia di metri, nei quartieri di Calvairate e Corvetto, restano le finestre murate, i portoni chiusi con l'intonaco che si stacca e i citofani senza nome, segnali di famiglie costrette a partire. A Calvairate, Grazia Casagrande, presidente del consiglio di quartiere, racconta di una trasformazione devastante. I canoni sono aumentati fino al 50% e molte famiglie non riescono più a rinnovare i contratti, mentre il quartiere cambia volto. Negozi vuoti, case popolari chiuse o sgomberate. Le famiglie se ne vanno e con loro la storia del quartiere. Stefano Nutini, abitante storico del Corvetto, da anni segue la trasformazione del versante sud-est della città. Le politiche legate prima all'Expo e poi alle Olimpiadi hanno accelerato processi di esclusione. Il Corvetto, con le sue vie e i palazzi popolari, conserva ancora il respiro di un quartiere popolare, ma a pochi isolati si leggono già i segnali della trasformazione. Le famiglie raccontano una città che non sembra più esserci. Tutto è stato svenduto in favore dei più ricchi. Marco ed Elisa vivevano tra Scalo e Porta Romana. Il proprietario ci ha detto che con il rinnovo il canone sarebbe passato da 850 a 1600 euro, altrimenti la casa sarebbe finita su Airbnb, racconta Elisa. Non è uno sfratto, ma è un prezzo che ti obbliga ad andartene. Lui lavorava per una ditta di consegne, lei in un supermercato. Quando finisce un grande evento resta la trasformazione urbana, restano i valori immobiliari più alti, restano gli investimenti che hanno cambiato la percezione di quelle zone. Solo gli abitanti di quella zona non restano.
Milano non solo, probabilmente è un processo che riguarda
certo,
tutte le città
la gentrificazione,
queste cose qui. E siccome tra poco parliamo di Orban, insomma, di come l'hanno presa in Italia, del mondo, dell'Europa, vabbè dai. Propaganda.
La mia vita è piena di problemi e io mi ci butto a capofitto. Queste giornate piene di impegni, dovrei imparare a seguire il ritmo. Giri in auto, mi muovo da solo, senza mezzi è meglio, anzi peggio. Gli immigrati rubano il lavoro, gli italiani rubano il parcheggio. In ufficio il mio capo mi tratta come se non mi avesse visto mai prima, che mi chiama Riccardo ma sono Fabrizio, così perdo pure autostima. Si lamenta, dice troppe tasse, devo licenziarti, addio ci vediamo. Servirebbe qualcuno che salvi il paese, così potrei vivere in pace, speriamo.
In giro che succede, vi faccio vedere come si fa. Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città. Magiche le elezioni, a fare promesse siamo i campioni. Passo l'inverno a tenervi buoni, cerco l'estate qua giù in città. E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente che mi manca. E allora sì, propaganda, propaganda. La risposta ad ogni tua domanda.
Finalmente qualcuno che parla per me, che sa quello che provo. Finalmente qualcuno che pensa alla gente e che mi dà un lavoro, che promette di farmi dormire tranquillo in tutte queste notti. Finalmente qualcuno che mi sembra onesto in mezzo a tanti corrotti. Qualcuno che mi assomiglia, che in TV parla la mia lingua, che difende tutti quei valori italiani tipo la famiglia. Uno come me che non se la tira, che rispetti come chi ha la divisa, anche se l'Italia l'ha un po' divisa. Attenzione, guarda, eccolo, arriva, evviva!
In giro che succede, vi faccio vedere come si fa. Santa immaginazione, ho perso le chiavi della città. Magiche le elezioni, a fare promesse siamo i campioni. Passo l'inverno a tenervi buoni, cerco l'estate qua giù in città. E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente che mi manca. E allora sì, propaganda, propaganda. La risposta ad ogni tua domanda.
Sono passati degli anni e tutto è ancora uguale a prima. Sono sempre senza lavoro e sempre con meno autostima. Accendo la tele, un politico parla, sembra interessante, ascoltiamolo un po'. Fa mille promesse, la gente lo guarda, sicuro alle prossime lo voterò.
E allora sì, propaganda, propaganda. Non c'è più niente che mi manca. E allora sì, propaganda, propaganda. La risposta ad ogni tua domanda. Ma che occhi grandi che ho, che bella felpa che ho, che bel sorriso che ho, non mi puoi dire di no. E allora sì, propaganda, 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 propaganda.
Ogni riferimento...
No, infatti è puramente casuale, o meno. Comunque cade a fagiolo per leggere questo articolo del Fatto Quotidiano. Il PD Lega più 140% di click, noi nascosti. Pur con una multa molto inferiore rispetto a quella inizialmente proposta dai tecnici, il garante della privacy ha accertato una raccolta impropria dei dati degli utenti da parte di Meta, con l'obiettivo di una profilazione politica. Qualche tempo più tardi, Mark Zuckerberg ha introdotto un algoritmo che regola la diffusione dei post politici. Ma queste scelte sono neutrali, cioè eque tra i partiti, o hanno finito per avvantaggiare qualcuno? Il PD non ha dubbi e per dimostrarlo pubblica l'esito di alcune ricerche interne sul successo dei post su Facebook in cui la Lega sembra fare un campionato a parte. Lo spiegano in una nota di gli eurodeputati Dem, Sandro Ruotolo e Nicola Zingaretti, pubblicando il grafico. La linea verde corrisponde alla Lega, rossa il PD, blu Fratelli d'Italia. E insomma direi che vedendo le immagini c'è uno notevole strapotere dei click legati ai post della Lega, o meno la proposizione dei post della Lega.
Allora, oggi su quasi tutti i quotidiani ci sono anticipazioni del libro di Giuseppe Conte che si intitola Una nuova primavera ed esce domani e praticamente potete decidere se lo comprate o se vi comprate i quotidiani oggi e vi leggete tutte le anticipazioni più o meno.
Ma ce l'avete tutto.
Ma insomma i temi ci sono tutte diverse. Facciamo un esempio: sul Giorno, Giuseppe Conte così convinse l'Europa a non punire l'Italia. Il presidente 5 Stelle racconta della trattativa con Juncker e Dombrovskis nel 2018 da premier, riuscì a evitare la procedura di infrazione. Sono proprio stralci del libro firmati Giuseppe Conte.
Una nuova primavera si intitola.
Una nuova primavera. Sì, ma proprio racconta, sostenne il suo sguardo in attesa, cioè racconta la trattativa passo per passo a ogni tavolo.
Invece sul Fatto Quotidiano, lo stralcio del libro, sempre Una nuova primavera, ci dice di come Draghi destabilizzava i 5 Stelle e Grillo mi chiamava in sua difesa. Con il governo Draghi mi ritrovai nel paradosso di dover essere io, che venivo dal mondo moderato e, se vogliamo, ingessato nelle liturgie del contesto accademico, a mostrare le unghie per proteggere il cambiamento faticosamente avviato dal Movimento 5 Stelle. Alcuni dei compagni di strada che avevano avuto il merito di dare impulso a quella svolta, la strada, ai miei occhi, la stavano perdendo. In particolare cominciava a manifestarsi quello che si sarebbe rivelato l'errore politico di Grillo nei confronti della comunità del Movimento 5 Stelle. L'idea di costruire un rapporto personale con Mario Draghi avrebbe finito per confliggere con la rappresentanza dell'intera comunità, rischiando di indebolire la nostra azione politica. Però poi è intervenuto lui.
Sì, ricordo che Conte poi invece sulla Stampa dice: la volta che con Tusk sfidai Macron e Merkel sui migranti, anche qui un'altra anticipazione, che intende l'impegno formale a rivedere le regole di Dublino, quindi un po' destra, un po' sinistra, riesce a star su tutti i tavoli. Proviamo a vedere qualche altra notizia politica. Vabbè, l'altra notizia politica è che c'è un altro libro, lo sai?
Di chi?
Perché sono tutte e due in copertina con i volti, un po' photoshoppati. Giuseppe Conte, l'altro libro è di Carlo Calenda, si intitola Difendere la libertà, l'ora dell'Europa.
Ah, bene, sono contenta.
Va bene, allora vediamo le altre notizie. Vincere non è scontato, basta programmi smisurati, ora un progetto popolare. Questo è Stefano Bonaccini, intervistato sulla Stampa da Alessandro Di Matteo, presidente del PD, che commenta: guai a considerare nostri no del referendum, dobbiamo proporre un'alternativa a Meloni che non sia solo contro la destra, e quindi dobbiamo dire la verità, ma abbiamo l'obbligo di invocare anche una ricetta diversa e alternativa. Si voterà nel 2027, manca un anno, parlare per settimane e mesi di nomi e cognomi invece che di contenuti sarebbe un errore clamoroso, vorrebbe discutere del destino di noi dirigenti e non di quello dei cittadini. C'è un progetto da costruire, ci si mette immediatamente al lavoro per il programma, coinvolgendo tutti coloro che vorranno darci una mano. Schlein oggi si riunisce la direzione, Schlein pronta per la presidenza del Consiglio, ma la gente che incontro non mi chiede le primarie, gli chiede che cosa dei problemi del paese, ovviamente. E ancora per concludere vi segnalo un paio di notizie. La prima è che tu avevi detto prima che c'era l'inchiesta, no, Zingaretti, la denuncia del PD su Meta.
Ruotolo e Zingaretti, sì.
Che dicono che
l'algoritmo e Meta favoriva i partiti di destra.
Allora, Report va in onda, torna ad occuparsi del garante della privacy, ma anche di un'inchiesta dove ci sono state interferenze nelle elezioni politiche del 22, nelle regionali, che hanno favorito la destra anti-europea, sono le accuse contenute nella nuova puntata di Report contro Meta. Mentre, se vi interessa come finirà il caso Almastri e la capo di gabinetto, ormai ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi, che è stata come dire, accusata lei, c'è la richiesta insomma della Procura di Roma per il ruolo avuto all'interno della vicenda come capogabinetto per la non consegna di Almastri, che era perseguito dalla Corte Internazionale Penale di Giustizia. Domani va al voto in Parlamento. Chi lo sa?
Chi lo sa? Nel frattempo però sono le 6:56, restituiamo la linea al giornale radio per le notizie principali e noi invece ce la riprendiamo tra poco per le prime pagine dei quotidiani.